Non esiste forse un'altra domanda che ci colga con le mani tanto vuote come la sofferenza? Noi battiamo i cieli e le profondità, sfogliamo le sapienze antiche e le scoperte tecniche più recenti, e il vuoto delle nostre mani non fa che aggravarsi. Viene un momento, quello del dolore estremo, della sofferenza inguaribile, del lutto inondato da lacrime copiose, in cui avvertiamo che nulla ci potrà consolare. Ma mi colpisce sempre quel versetto del Salmo 147 che dice: «Il Signore risana i cuori affranti e fascia le loro ferite, e gli conta il numero delle stelle e chiama ciascuna per nome». Mi stupisce il sorprendente movimento che il poeta disegna. Comincia col parlare di ferite e di colpo è già lì a parlare di stelle. Come se la preghiera collegasse il dolore, questo male solo nostro, questa sofferenza vissuta su scala intima, con il mistero delle stelle. Il Signore ci guarisce mettendo la nostra vita in connessione con una dimensione più grande, articolandola con l'immensità, l'infinito, l'incommensurabile che ci redime. Ecco, queste sono parole di José Mendoza, prete, teologo, poeta portoghese. Poche righe che mi pare che ci permettono di sintonizzarci con l'argomento di questa mattina: la sofferenza umana alla luce di ciò che la Bibbia ha da dire al riguardo. Già in partenza siamo in grado di fare un'affermazione che è anche una conclusione. Dalla Bibbia, libro di Dio, traspare con assoluta chiarezza che la sofferenza è un male che, come tale, non dovrebbe esserci tra gli uomini. La Bibbia la prende molto sul serio, la combattisce con profonda autenticità. Non è molto, si dirà. Non occorre che sia la Bibbia a dirci questo, lo sapevamo già da noi, ne siamo già abbastanza consapevoli. Sì, è vero, ma vediamo passo dopo passo a quale cammino percorre il credente per arrivare a questa constatazione e che cosa ha da aggiungere a questa constatazione. Ecco, nella Bibbia il gemito, il lamento, l'angoscia accompagnano in maniera così assidua la storia dell'umanità, la storia del popolo di Dio, da produrre addirittura un genere letterario tipico, si dice nel linguaggio degli studiosi, cioè una specifica forma di linguaggio, la lamentazione. Sapete che nella Bibbia c'è anche un libro che si chiama appunto Le Lamentazioni. La lamentazione non è però semplice sfogo, come avviene in tante culture e in tante esperienze umane. Qui il lamento diventa dialogo. Ecco la cosa interessante. Qui il lamento diventa dialogo. Cioè sono grida che salgono a Dio e sollecitano un intervento, o quantomeno una risposta, insomma, una spiegazione. Non sono quindi considerazioni lamentose, non è un piangersi addosso. Sono provocazioni a un tu, il tu di Dio. Certo, anche nella Bibbia c'è una filosofia, qui ad essere esatti si chiama sapienza, invece che filosofia, ma il contenuto è abbastanza analogo. Questa sapienza afferma che sì, il dolore è un fatto universale, è un'esperienza universale. È così, occorre essere realisti. L'uomo nato da donna ha vita breve ma tormenti a sazietà, afferma Giobbe. E Giobbe, lo vedremo, è il prototipo dell'uomo credente assediato e sconvolto dalla sofferenza. Quindi è un fatto universale soffrire. Solo che non ci si deve rassegnare. La norma è la salute, non la sofferenza. E la salute viene da Dio, è dono suo. Chi è malato glielo deve domandare. Pietà di me, Signore, risanami. Sono stremato dai lunghi lamenti, si prega nel Salmo 6. Alcuni salmi, il 6 ma non solo, anche il 38, il 41, l'88, attestano questa non rassegnazione che diventa una supplica accorata a Dio per ottenere guarigione. Nella Bibbia c'è anche la convinzione che la medicina, il medico, sono tra gli strumenti provvidenziali che Dio stesso ha elargito all'umanità. Pertanto, onora il medico come si deve, secondo il bisogno. Anch'egli è stato creato dal Signore, leggiamo nel libro del Siracide. Ci sono casi in cui il successo è nelle sue mani. Anch'egli prega il Signore perché lo guidi felicemente ad alleviare la malattia e a risanarla, perché il malato ritorni alla vita. Quindi una considerazione positiva dell'importanza della medicina e del medico, tranne l'ultima frase conclusiva che è un po' sbifida perché lì si dice chi pecca contro il suo creatore cada nelle mani del medico. Insomma, non è che sia proprio molto, molto augurante, no? Bene augurante questa espressione. Comunque, non rassegnazione. Il tempo futuro della salvezza era vagheggiato come tempo di guarigione e di abolizione di ogni sofferenza. Allora, afferma il profeta Isaia, nessuno tra il popolo dirà più, io sono malato. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi, si schiuderanno gli orecchi dei sordi, lo zoppo salterà come un cervo e griderà di gioia la lingua del muto. Dio asciugherà ogni lacrima dagli occhi degli uomini. Ecco le espressioni dei profeti. Allora, ma in attesa di quell'allora, cioè di quel futuro, la sofferenza rimane. Non si può evitare di fare i conti con la sofferenza. E uno dei primi interrogativi che affiorano nell'animo umano è questo. Da dove viene il dolore? Cos'è che lo provoca? Perché si soffre? Al di là della Bibbia, cioè nelle culture circostanti del Medio Oriente, siamo quindi più di 2000 anni fa, si tiravano in campo le beghe, le liti tra gli dei, ambiente politeista, molte divinità, si diceva gli uomini soffrono perché c'è un Dio che è invidioso, che è geloso dell'altro e a farne le spese sono gli uomini. Questa era la spiegazione che si dava nelle culture politeiste. Oppure si ricorreva a motivazioni dualistiche, cioè si diceva ci sarebbero due forze sovrumane, due principi di uguale potenza, l'uno buono e l'altro cattivo. si combattono tra loro. La sofferenza sarebbe il prodotto della potenza malvagia. Beh, i credenti della Bibbia non potevano accettare queste spiegazioni, non gli bastavano. Il Dio in cui credevano era unico e loro lo avevano sperimentato come amico solidale, come salvatore. In fondo tutto era partito da quella storia della liberazione della schiavitù dell'Egitto. Se un Dio si prende cura di schiavi, beh, vuol dire che è dalla parte dell'uomo, non contro di lui. Quindi si erano fatti un'idea di Dio ben diversa da quella che c'era nelle culture politeistiche dell'epoca. Sì, ci sono sofferenze che hanno una spiegazione. Ci sono incidenti prodotti da fattori naturali, che nell'Amazzonia, gli eventi di questi giorni, non la visita del Papa in Perù, nell'Amazzonia ci sia gente che muore di tumore a sprombattuto in larga scala a causa del mercurio e di altri minerali pesanti, è un dato di fatto. Ma qui c'è una colpa, c'è una responsabilità ben precisa. Quindi ci sono sofferenze che hanno una spiegazione. Ci sono incidenti prodotti da fattori naturali. Le infermità della vecchiaia sono esperienze normali. Il credente biblico, contrariamente all'uomo moderno, sa di essere creatura, e pertanto creatura significa anche limitato, quindi suscettibile alla sofferenza, al deperimento, alla debolezza. Questo significa essere creatura. Interessante la conclusione che si dà nel libro del Coelet, no? Su quella che è l'esperienza umana dell'invecchiare. Possiamo anche leggere, tanto perché altrimenti voi guardate la televisione ma non leggete mica la Bibbia, lo so benissimo, quindi è meglio che la legga io. Nel libro del Coelet, il libro della Sapienza, il quale alla fine proprio, si sofferma sulla esperienza dell'invecchiamento e dice: ricordati del tuo creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che vengano i giorni tristi e giungano gli anni in cui dovrai dire: non ci provo alcun gusto, prima che si oscurino il sole, la luna, la luna e le stelle, e tornino ancora le nubi dopo la pioggia, quando tremeranno i custodi della casa e si curveranno i gagliardi. È un parlare per metafore. I custodi della casa e i gagliardi sono le gambe. E cesseranno di lavorare le donne che macinano, perché rimaste poche. E si offuscheranno quelle che guardano dalle finestre, e si chiuderanno i battenti sulle strade, quando si abbasserà il rumore della mola, e si attenuerà il cinguettio degli uccelli, e si affievoliranno tutti i toni del canto, non perché i cantori siano tutti di cantare, ma perché, no? Ecco, quando si avrà paura delle alture e terrore si proverà nel cammino, quando fiorirà il mandorlo e la locusta si trascinerà a stento e il cappero non avrà più effetto. Altro che Viagra. Poiché l'uomo se ne va nella dimora eterna e i piagnoni si aggirano per la strada, prima che si spezzi il filo d'argento e la lucerna d'oro si infranga e si rompa l'ancora alla ponte e la carrucola cada nel pozzo e le torni la polvere alla terra com'era prima, ricordati del tuo creatore. Quindi sono da mettere in preventivo certe sofferenze, certi limiti, sono da mettere in preventivo, fanno parte della nostra creaturalità. Queste sono le infermità della vecchiaia, quindi il credente biblico sa di essere limitato. Non è come l'uomo moderno o postmoderno che sperimenta il limite, ma non lo accetta. Fa finta di essere illimitato. Ed è una grande illusione, tutto al suo danno tra l'altro. Vi sono poi nell'universo anche potenze malvagie, ostili all'uomo. L'uomo della Bibbia non si chiede che faccia abbia, non se hanno le corna o gli occhi rossi o che so io, da dove vengano o perché ci siano. Il credente biblico e realista sa che ci sono e basta. Una parte della sofferenza presente nella storia degli uomini è senz'altro dovuta alla loro nefasta influenza. Ma uno dei motivi più determinanti è il peccato. Il peccato. Quella sapienza o filosofia di cui dicevo era arrivata a questa conclusione. Se l'uomo si ammala, soffre, muore repentinamente, precocemente, è a causa delle sue scelte sbagliate, del fatto che ha voltato le spalle a Dio. Però scegliere contro Dio è scegliere contro la fonte della vita, quindi equivale a fare del male a se stessi in definitiva. E questo significa essere sciocchi, stupidi, insipienti. Il peccato, infatti, è in netta contraddizione con la sapienza. Questa è fonte e garanzia di vita. La stoltezza che porta a peccare, invece, è motivo di sofferenza. Sono tante nella Bibbia le affermazioni che attestano questo profondo legame tra peccato e sofferenza, che accompagna tutta la storia di quel popolo fino ai tempi di Gesù, anzi direi fino ai nostri giorni e probabilmente anche dopo i nostri giorni, perché l'idea di un legame tra sofferenza e peccato non è mai tramontata nella cultura umana. Prova ne è l'affermazione che si sente spesso sulle labbra di chi soffre, di chi è stato colpito da una sventura, da una malattia. Cos'onte farmi per meritarmi una roba del genere? Avete mai sentito questa espressione? Ecco la riprova, di questo legame ormai atavico tra sofferenza, peccato e sofferenza. E alcune espressioni dei salmi lo confermano. Putride e fetide sono le mie piaghe a causa della mia stoltezza. Nulla è intatto nelle mie ossa a causa dei miei peccati. Pietà di me, Signore, risanami, contro di te ho peccato. Ecco, questa fu l'interpretazione del dolore che si dette nella Bibbia per tanto tempo. Però ben presto ci si accorse di quanto fosse insoddisfacente. Se le cose stavano davvero così, perché mai c'erano stolti e delinquenti e criminali che sprizzavano salute da tutti i pori? E persone oneste e buone che si ammalavano e morivano precocemente. Perché mai, se le cose stavano così? E l'interrogativo fu sollevato da Giobbe, non tanto l'uomo Giobbe, che probabilmente non è mai esistito un uomo con tale nome, è una vicenda romanzata costruita ben apposta, quella di Giobbe nella Bibbia, eh? Nella Bibbia sapete che ci sono storie, nel senso di cronaca, di fatti accaduti, ci sono novelle, ci sono anche romanzi, perché ogni popolo ha molte espressioni letterarie, anche gli ebrei, anche il popolo della Bibbia. E Dio è libero di parlare sia attraverso le storie, sia attraverso le novelle, sia attraverso i romanzi. Dio è libero di adoperare il linguaggio che vuole quando ci parla. Quindi quello di Giobbe è una figura romanzata, se vogliamo. Ma dalla vicenda romanzata, che è narrata in quel libro, si trae, alla fin fine, un messaggio, dire spiegazione forse eccessivo, ma certamente comunque un chiarimento notevole in riferimento a questo tema del mistero del soffrire umano. Perché mai anche l'innocente deve soffrire? Dopo aver perduto tutti i suoi averi, tutti i suoi figli, il protagonista, Giobbe, afferma da bravo credente: il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. È un atteggiamento ammirevole, davvero ammirevole. È l'atteggiamento credente, esemplare, positivo, di fronte a quella sventura. La reazione di Giobbe è piena di serenità. Lui sa che dinanzi alle tribolazioni l'uomo deve mantenere la sua fedeltà a Dio, sottomettersi umilmente nella certezza che Dio rimane giusto e sapiente. Fino a qui Giobbe ha integrato abbastanza bene, diciamo, il dolore, la sventura, e la sua vita di uomo credente. Quando però è colpito nella sua carne da una malattia che assomiglia alla lebbra o a qualcosa del genere, beh, allora comincia a maledire la sua esistenza. Allora comincia a domandarsi perché. Allora si rivela un altro volto di Giobbe: il contestatore, il ribelle, che rifiuta ogni giustificazione religiosa della sua malattia. Interpella, contesta, accusa Dio stesso. Ed è un gioiello di realismo, di schiettezza in questo senso il libro di Giobbe. Vengono a fargli visita i suoi amici, da lontano. Si siedono a una certa distanza e se ne stanno in silenzio per 7 giorni. Chi ha mai detto che quando si fa far visita a un malato, specialmente se grave, bisogna senz'altro mettersi a parlare? Chi l'ha mai detto? A volte si parla semplicemente perché ci si sente imbarazzati. Poi, dopo quei 7 giorni, cominciano a dialogare con lui e cercano di convincerlo del fatto che se si trova in quelle condizioni un motivo ci deve essere. È a causa dei suoi peccati. Non può che essere questo. Non è né santo né innocente. Dio non l'avrebbe ridotto così se fosse santo e innocente. Questo è il discorso dei suoi amici. Il discorso tradizionale, diciamo. E Giobbe a protestare che la sua coscienza non gli rimprovera alcunché, che non sa perché si trovi ridotto in quello stato. Infatti, nel presentarlo all'inizio del libro, l'autore l'aveva detto: Giobbe era integro e retto, temeva Dio ed era estraneo a ogni male. Allora perché deve soffrire? Ecco, il lamento del credente, dicevo, è diverso perché è un lamento che diventa dialogo. I dialoghi del libro di Giobbe sono tali da di una tale schiettezza da rasentare il blasfemo, diciamo. Sono dialoghi con Dio che rasentano il blasfemo. Il protagonista, o la vittima, come volete, è convinto che la sua sofferenza non è causata dai suoi peccati. Però è anche convinto che Dio c'entra in qualche modo con essa, però secondo modalità che gli sfuggono. E vorrebbe una spiegazione da Dio stesso. Preferirei essere soffocato, la morte piuttosto che questi miei dolori. Io mi dispaccio, non vivrò più a lungo. Lasciami, perché un soffio sono i miei giorni. È a Dio che parla. Chi è quest'uomo che tu ne fai tanto conto e a lui rivolgi la tua attenzione e lo scruti ogni mattina e ad ogni istante lo metti alla prova? Fino a quando da me non toglierai lo sguardo e non mi lascerai inghiottire la saliva? È all'Onnipotente che io vorrei parlare, a Dio vorrei fare rimostranze. Mi uccida pure, non me ne tolgo. Voglio solo difendere davanti a Lui la mia condotta. Questo mi sarà pieno di vittoria, perché un empio non si presenterebbe davanti a Lui. Solo assicurami due cose, dice a Dio, e allora non mi sottrarrò alla tua presenza. Allontana da me la tua mano e il tuo terrore più non mi spaventi. Poi interrogami pure e io risponderò, oppure parlerò io e tu risponderai. Quante sono le mie colpe e i miei peccati? Fammi conoscere il mio misfatto e il mio peccato. Perché mi nascondi la tua faccia e mi consideri come un nemico? Vuoi spaventare una foglia dispersa dal vento? Dar la caccia a una paglia secca? È un linguaggio vivace, come sentite. È un parlare con Dio, tra il resto, Due sono i volti di Giobbe che appaiono in questa vicenda. Chi l'ha descritta vuol semplicemente riferirsi a un dato dell'esperienza umana. C'è chi sopporta con pazienza, con dignità, una sventura, e chi invece si ribella. Anzi, più profondamente ancora, il libro di Giobbe sta a dire che spesso questi due atteggiamenti coabitano nella stessa persona. A volte riusciamo a integrare abbastanza serenamente una sofferenza, una malattia, un fallimento, un lutto. Altre volte ci ribelliamo. Abbiamo la sensazione di essere trattati molto ingiustamente. Può perfino accadere che queste due contrastanti reazioni siano presenti contemporaneamente. Ad un certo livello di coscienza accettiamo con rassegnazione il dolore, ma in fondo al cuore nutriamo sentimenti di rifiuto, di ribellione, proprio nei confronti di Dio. Quel teologo biblista portoghese che citavo all'inizio, anche qui ho fatto una bella sintesi su quello che sto dicendo. Giobbe, scrive, è l'icona dell'uomo esposto in completa nudità. Documenta l'umana esperienza come luogo dell'interrogarsi più drammatico, ostinato e rovente. Giobbe è il credente contestatario che dice: le risposte religiose del mio tempo non mi servono. Quello che la teologia dice non è sufficiente. Io voglio parlare faccia a faccia. Voglio essere ascoltato e dibattere le mie ragioni con Dio. E Dio riconosce la legittimità di questo desiderio, che ha la forma infiammata e straziata di un grido. La verità è che nel libro di Giobbe siamo rappresentati tutti, credenti e non credenti, convertiti, inquieti, residenti e pellegrini. Giobbe ci ricorda come la sofferenza più grande stia nel non trovare un senso alla vita e nel dubitare se essa non sia in fondo che una passione inutile. Per questo la sua protesta costituisce una straordinaria catechesi, che ci dice che la fede non è una zona di conforto, bensì un libro di inquietudine, che è sempre in corso di rielaborazione. Ecco, mi pare molto azzeccata questa definizione della fede. Non è una zona di conforto, ma un libro di inquietudine sempre in corso di rielaborazione. Dio comunque, pur interpellato, pur contestato da Giobbe, ritarda dall'entrare in scena e da rispondere. Dio si fa aspettare. Qui ovviamente c'è l'esperienza di ogni credente che soffre, sperimenta il silenzio di Dio dinanzi ai suoi perché. E che fa allora il credente Giobbe? La sua vita si va disfacendo sempre più. Arriva al punto di affermare: eppure io lo so che il mio difensore, vendicatore è vivo e che ultimo si ergerà sulla polvere. Dopo che questa mia pelle sarà distrutta, senza la mia carne vedrò Dio. Io lo vedrò, io stesso, e i miei occhi lo contempleranno non più da straniero. Chi sarà mai questo vendicatore o difensore? È Dio stesso. È Dio stesso. Quel Dio che in qualche modo c'entra con la sofferenza dell'uomo e anche il suo difensore. Questo è molto strano per noi. Ma allora ci domandiamo, Dio è contro l'uomo o è a favore dell'uomo? Per Giobbe Dio è l'accusatore e anche il difensore nel dolore. E nell'atto stesso di contestare Dio con assoluta schiettezza, sa anche di doversi rimettere con totale fiducia nelle sue mani. Tu stesso sarai il mio vendicatore. Io ti vedrò, proprio io, e non da estraneo, ma da amico. Atteggiamento questo che sarà incarnato in maniera perfetta, possiamo dire, da Gesù in croce. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Costernazione. Contestazione anche in queste parole. E nello stesso tempo, Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. Qui è abbandono fiducioso, nonostante tutto. Alla fine della vicenda di Giobbe, o meglio, in prossimità della fine, Dio interviene. Chi è costui che oscura il consiglio con parole insipienti? Cingiti i fianchi come un prode, io ti interrogherò e tu mi istruirai. È Dio che parla così. Io, Dio, ti interrogherò e tu, uomo, mi istruirai. Figuratevi che ironia. Dove eri tu quando io creavo l'universo? Hai mai passeggiato tu nel fondo degli abissi? Puoi tu annodare i legami delle Pleiadi o sciogliere i vincoli di Orione, le costellazioni? Sai tu quando figliano le camozze o assisti per caso al parto delle cerve? È forse al tuo comando che l'aquila si innalza e pone il suo nido sulle alture? Ecco, sono alcune espressioni di un lungo discorso che è come un documentario di poesia sull'ordine misterioso e segreto dell'universo, sui suoi fenomeni naturali, le sue leggi, il suo funzionamento. Un discorso che alla fin fine vuol dire questo: se io, Dio, ho posto tanta sapienza nell'universo e opero per le mie creature con tanta provvidenza, ma pensi davvero che poi sia così sbadato da lasciare senza senso il tuo soffrire? Proprio il tuo soffrire di uomo che sei al vertice della mia creazione? E d'altro canto, come puoi pretendere di conoscere il senso del tuo soffrire se non sei in grado di cogliere l'ordine misterioso che lega tra loro tutte le creature dell'universo? Giobbe rimane sbalordito di fronte alla manifestazione di Dio. Ci sono cose che sono troppo superiori a me, afferma, e io non le comprendo. La sua conclusione a quel punto è un atto di affidamento a Dio. Io ti conoscevo per sentito dire, ma ora ti vedo con i miei occhi. È una maturazione di fede, in fondo, un nuovo gradino sulla scala della fede che il credente Giobbe approda. Ha ricevuto forse una spiegazione al suo dolore? Ma non c'è stata nessuna spiegazione. Ha solo intuito che Dio lo si può contestare a distanza, da lontano. Ma è sciocco, è da superficiali. Allorché ci si avvicina, si intuisce che è sciocco contestare Dio riguardo al proprio soffrire. Io ti conoscevo per sentito dire. Adesso ti vedo con i miei occhi. Sciocco e da ignoranti è contestare Dio. E pur tuttavia è umano, se non addirittura raccomandabile. Alla fine, infatti, Dio si rivolge a quei tre amici di Giobbe che erano venuti a trovarlo e che presumevano di convincerlo che era colpevole, che era peccatore, per scagionare Dio, no? Dio si rivolge a loro e dice: la mia ira si è accesa contro di voi, perché non avete detto di me cose rette come ha detto il mio servo Giobbe. Cose rette, ha detto Giobbe. Contestare Dio nel proprio dolore equivale a dire cose rette. Lo afferma Dio stesso. È sorprendente questo per noi. Ha fatto la figura dello stolto Giobbe davanti a Dio, eppure in confronto ai suoi amici ha detto cose rette. La conclusione che se ne deduce mi pare abbastanza evidente. Nel dolore, o di fronte al dolore, bisogna stare molto attenti a tirare in campo Dio. Ma se lo si tira in campo, è più giusto il dialogo fiducioso che lo contesta che non la predica pia e devota che lo difende. Quando poi una persona sofferente contesta o usa un linguaggio blasfemo nei confronti di Dio, guardiamoci da rimproverarla troppo in fretta. Non presumiamo di difendere Dio. Dio sa benissimo difendersi da sé. Rispettiamo la contestazione di chi è nella sofferenza. In tal modo si entra in nuove interpretazioni del dolore umano da parte della fede, interpretazioni, illuminazioni che provengono da dentro l'esperienza stessa del soffrire. Fate bene, non sono spiegazioni teoriche date da fuori. Una di queste interpretazioni è la seguente. Il dolore può essere strumento di maturazione, di purificazione quando è sperimentato nella fede. Non è raro il caso di sofferenze che colpiscono certi amici di Dio, certi interlocutori privilegiati di Dio. Si direbbe che soltanto attraverso la prova assurgono al ruolo di veri amici, di veri interlocutori di Dio. È un'interpretazione che forse non c'è molto gradita, ma c'è anche questa comunque nella storia biblica. È il caso di Abramo, Giobbe, come abbiamo visto, di Tobia, di Geremia, grandi amici di Dio che sapevano tener di fronte. Sarà anche il caso di Gesù, ovviamente. Poiché gli uomini sono fatti di carne e di sangue, cioè sono esposti al dolore, al patire, così leggiamo nella lettera agli Ebrei, anche il Figlio di Dio, Gesù, ne è divenuto partecipe. È il mistero dell'incarnazione, quello a cui si allude qui. Tra le altre cose annuncia anche questo. Facendosi uomo, Dio si è esposto al dolore. Ha solidarizzato con gli uomini anche nella possibilità di patire. Se si guardasse con più attenzione ai Vangeli, al comportamento di Gesù dinanzi ai sofferenti, al suo atteggiamento di fronte alla sua personale sofferenza, si potrebbero correggere non poche interpretazioni sbagliate, o quantomeno poco esatte. Ne ha guariti molti malati Gesù, a quanto pare. E questa è la riprova migliore che malattia e sofferenza non sono volute da Dio. Perché se fossero volute da Dio, Gesù, guarendo i malati, sarebbe andato contro la volontà di Dio. È così ovvia la spiegazione che mi chiedo come mai non si riesce a capirla. Se la sofferenza fosse voluta da Dio, Gesù, guarendo i malati, sarebbe andato contro la volontà di Dio. Ma vi immaginate Gesù, figlio amato, che va contro la volontà del Padre? Dal comportamento di Gesù, figlio di Dio, deduciamo che Dio stesso vuole decisamente liberare i suoi figli da ogni male, malattie comprese. La reazione di Gesù non è mai stata di complicità con l'enigma del dolore, cioè non ha mai lasciato intendere che viene da Dio, che è Dio a provocarlo, a causarlo nella vita delle persone. A nessuno Gesù ha mai detto, è Dio che ti manda questa disgrazia, questa malattia. È volontà di Dio che tu soffra. Mai detto a nessuno, almeno stando ai Vangeli. Eppure Gesù se ne intende di Dio, è suo figlio. Come si comporta più esattamente Gesù di fronte alla sofferenza? Ecco, se si accostano i Vangeli con questa chiave di lettura, cioè con questa attenzione per cogliere proprio questo aspetto, non si può non restare sorpresi nel constatare con quale frequenza Gesù lascia trasparire la sua compassione di fronte alle più diverse situazioni problematiche. Problematiche nel senso che tutte hanno un denominatore comune che le caratterizza ed è il limite, la sofferenza umana, fisica o morale che sia. Sono così tante le provocazioni alla compassione per Gesù che è come addentrarsi in un paesaggio dove le occasioni di fermarsi a osservare i particolari sono molto frequenti, tanto che alla fin fine potrebbe sfuggirci la visione di insieme e ogni lettore ben intenzionato potrebbe limitarsi a concludere, sì sì, Gesù era davvero compassionevole di fronte a ogni sofferenza. Però è una conclusione un po' troppo affrettata. Rischierebbe di far fare a Gesù Cristo la figura del filantropo alla fin fine. Allora è necessario procedere con ordine, rispondendo per esempio a queste domande più specifiche. Quali erano le situazioni umane che provocavano la compassione di Gesù? E com'era, come si caratterizzava questa compassione? E infine, perché Gesù era a tal punto capace di compassione? Ecco, cominciamo dal primo interrogativo. Le situazioni umane che provocavano la compassione di Gesù. C'è un verbo nei Vangeli sinottici che ci offre una prima chiave di lettura. È il verbo, appunto, provare compassione. Solo che nella lingua greca dei Vangeli dice qualcosa di più forte rispetto a quello che intendiamo noi quando parliamo di compassione. Contiene in quella lingua la parola viscere, che ha a che vedere con un atteggiamento paterno e materno nello stesso tempo. È quella compassione viscerale, appunto, che fa dire a Dio, nel profeta Isaia, può mai una donna dimenticarsi del suo bambino? O che fa dire a un altro profeta, Osea, al mio popolo io insegnavo a camminare tenendolo per mano. Ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia. Mi chinavo su di lui per dargli da mangiare. Come potrei abbandonarti, Efraim? Come consegnarti ad altri, Israele? Il mio cuore si commuove dentro di me, il mio intimo freme di compassione. È un atteggiamento viscerale, insomma, quella compassione di cui parla la Bibbia. Una compassione che parte con uno sconvolgimento interiore, perfino fisico, e da un contrassegno tipicamente paterno e materno. Mi ha stupito in questi giorni, tra parentesi, è una cosa che non avevo ancora scoperto, è la famosa raffigurazione del ritorno del figlio prodigo, di cui è autore quel grande fiammingo Rembrandt, la ricorderete, quel vecchio che si piega, no? Le due mani con cui abbraccia il figlio, la mano sinistra è maschile, la mano destra è femminile, e gli occhi sono ciechi, chiusi. A forza di guardare, aspettare se tornava, se gli si sono accecati gli occhi. Ecco la compassione di Dio. Gesù prova compassione dinanzi a un lebbroso, che a Cafarnao lo supplica in ginocchio di guarirlo, ed è una compassione così profonda da indurlo a compiere un gesto inaudito. Tende la mano e lo tocca. Cosa impossibile, inammissibile, allora toccare un lebbroso. Allora si credeva che la lebbra fosse contagiosa. La legge vietava assolutamente di toccare i lebbrosi. e Gesù lo tocca. Perché? Poteva benissimo guarirlo a distanza. Toccare, dice, una relazione personalissima. Dice attenzione alla persona, non al caso clinico. Ed è di questo che ha bisogno anzitutto chi soffre. Mi stupisce, anche qui apro una parentesi e chiudo subito, che ormai non c'è mail che arrivi dove non si dice più soltanto cordiali saluti o rispettosi ossequi, ma un abbraccio. Un abbraccio. Qualcosa di simile accade con quei due ciechi che incontra a Gerico durante l'ultimo viaggio verso Gerusalemme, quello che lo porterà alla croce, alla risurrezione. Ed è una compassione forte e decisa, tanto da sfidare la contrarietà delle folle. Siccome gridavano a squarciagola quei due, le folle vorrebbero farli tacere. Gesù ebbe compassione, toccò loro gli occhi ed essi all'istante recuperarono la vista e lo seguirono. Anche qui la compassione viscerale di Gesù si esprime nel toccare. Toccare, dice quindi, espressione personalissima, relazione personalissima. Gesù non guarisce per posta, guarisce toccando. Interessante anche ciò che i sinottici raccontano in stretto riferimento alla trasfigurazione di Gesù sul monte. Marco mette in scena un uomo, un papà, che fa appello alla compassione di Gesù perché guarisca il suo ragazzo epilettico. E Gesù lo guarisce. Ma quando i discepoli gli chiedono perché noi non ci siamo riusciti, Gesù risponde: questa specie di demoni non si può scacciare in alcun modo se non con la preghiera. Qui si passa dalla trasfigurazione sul monte alla compassione nel mondo. A me pare che Gesù qui dà una lezione ben chiara. Tutto ciò che ha a che fare con la spiritualità, preghiera, messa, sacramenti, tutto questo è autentico se rende capaci o più capaci di compassione. Perché se non rende capaci o più capaci di compassione vuol dire che è solo formalismo. Questa è la prova che il nostro incontro con Dio non è stata una suggestione o un'illusione. Il campanello che è suonato cosa voleva dire? Niente? Non riguarda noi. Bene. Allora, continuiamo. Beh, ancora 10 minuti, dai, un quarto d'ora, poi sospendiamo per un break. Ecco, Luca in particolare che adopera il verbo della compassione nel contesto di situazioni individuali, in riferimento a Gesù, là dove racconta del figlio della vedova di Nain che stavano portando a seppellire, vedendola il Signore fu preso da grande compassione e le disse: non piangere. Un'altra volta troviamo questo verbo nella parabola del buon samaritano, che tutti coloro che si dedicano ai malati dovrebbero meditare parola per parola. Passando accanto a quel malcapitato riverso sulla strada, il samaritano lo vide e ne ebbe compassione. E poi nella parabola del figlio prodigo. Quando era ancora lontano quel figlio, il padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro e lo baciò. Ora, mi pare che questi tre riferimenti o situazioni umane, se volete, hanno un valore esemplare. In altre parole, qui abbiamo i luoghi più tipici, potrei dire le calamite in un certo senso, che attraggono in sommo grado la compassione di Dio. E sono la morte, nella sua manifestazione più drammatica e più angosciante, che sconvolge chi è vicino, chi ne sopravvive, come la vedova di Nain. La sofferenza, soprattutto quando è provocata dalla malvagità umana, è la parabola del buon samaritano. E le situazioni di perdizione nelle quali gli individui più o meno liberamente e coscientemente hanno svenduto la loro dignità e si ritrovano a tal punto umiliati nell'intimo da non riuscire più neanche a sperare. Se non è sofferenza questa, cos'altro è la sofferenza? Ecco cosa intendo quando dico situazioni esemplari. Il vuoto lasciato dalla morte, le ferite provocate dalla malvagità degli uomini, l'avvilimento o perdita di dignità in cui gli individui possono diventare i carnefici di loro stessi. Queste sono le calamite, in un certo senso, che attraggono la compassione di Dio. Che non è una compassione qualsiasi, e non perché sia divina e quindi per questo diversa dalla nostra, ma perché è profondamente umana, tanto umana da sorprendere, da far dire sì, questa è autentica compassione. Allora vale la pena rispondere all'altra domanda, la seconda. Com'era, come si caratterizzava la compassione di Gesù? Cos'è che la rendeva così squisitamente umana? Anzitutto il fatto che non si limitava al sentimento, ma sfociava spontaneamente nell'azione, diventava operosa, insomma. E non perché lui poteva far miracoli mentre noi non li possiamo fare. Come vedremo tra qualche istante, non era l'onnipotenza che faceva scattare l'operosità di Gesù. In secondo luogo, la sua compassione era assolutamente gratuita. In nessuno dei prodigi che compie per curare i sofferenti chiede qualcosa in contraccambio. A nessuno dice, adesso che sei guarito vieni e seguimi. Mai. Gratuita, quindi. Sorprendente è anche il fatto che Gesù, operando guarigioni, non vuole in nessun modo dare spettacolo, suscitare ammirazione, farsi applaudire o farsi propaganda. Anzi, tutt'altro, si preoccupa che non si venga a sapere. E qui assume atteggiamenti, toni addirittura bruschi, rigorosi. Pensiamo al lebroso che ha toccato, di cui dicevo prima, e che ha guarito. Marco scrive che ammonendolo severamente, lo cacciò via subito. Lo cacciò via. Guarda di non dire niente a nessuno. Altrettanto affermano Matteo e Luca, che descrivono pure questa storia. Quando può, Gesù sceglie lui stesso dei luoghi appartati per compiere certe guarigioni. Nella regione della Decapoli, la zona pagana che si trova al di là, a oriente del lago di Tiberiade, incontra un sordomuto. Lo conduce in disparte, lontano dalla folla, e lo guarisce senza curiosi che assistano. A Bethsaida, prende per mano un cieco, quanta tenerezza in quel gesto, lo prende per mano, lo conduce fuori dall'abitato. E la guarigione avvenuta, ecco la solita antifona, comandò loro di non dirlo a nessuno, non entrare nemmeno nel villaggio, non chiede neppure che i beneficiari dei suoi interventi gli siano riconoscenti. Un giorno incontra un gruppo di 10 lebbrosi che lo supplicano da lontano. Lui risponde: andate a mostrarvi ai sacerdoti. Toccava a loro, ai sacerdoti, certificare un'eventuale guarigione. E mentre andavano si ritrovarono guariti. Uno allora torna indietro a ringraziare Gesù, che chiede: e gli altri 9 dove sono? Ma non se la prende perché gli altri 9 sono stati maleducati nei suoi confronti, nel senso che non sono tornati a ringraziare, ma perché non hanno dato gloria a Dio. E in tal modo gli hanno impedito di completare la sua opera. Cioè non solo di guarirli, ma di dar loro salvezza. Infatti, alzati e va, dice all'unico che è tornato, la tua fede ti ha salvato. Prima eri guarito e basta. E a questo proposito sappiamo quanto è ricorrente sulle labbra di Gesù questa espressione: la tua fede ti ha salvato. Un tal modo di parlare aggiunge un'altra nota ancora alla sua compassione operosa: la discrezione. Non è una compassione che si impone con forza, quella di Gesù. La sua potenza ha un limite, e il limite è la libertà della persona che gli sta davanti, per cui essa può accogliere oppure rifiutare il suo intervento. Non sarebbe troppo sbagliato sostituire le parole «la tua fede ti ha salvato» con queste altre: «ti ringrazio perché mi hai permesso di fare qualcosa per te». La tua fede ti ha salvato. Mi hai permesso di entrare nella tua vita. Insomma, l'aspetto di potenza che suscita stupore e ammirazione, Gesù lo mette sempre in secondo piano. Questo vuol dire ciò che vuole che sia in primo piano. Non è la potenza di Dio, ma la sua compassione. Ecco ciò che Gesù è venuto a rivelare. È questa compassione che fa di lui il servo e che dà a tutta la sua missione lo spessore del servizio. I governanti delle nazioni dominano, opprimono. Il figlio dell'uomo è venuto per servire e dare la vita. Ecco, a questo punto ho già iniziato a rispondere a quella che era la terza domanda, ma vale la pena anche qui andare un po' in profondità. Perché Gesù era compassionevole a tal punto? Perché era così preoccupato di nascondere la sua potenza a tutto vantaggio della compassione, cioè del recupero alla salute e alla dignità della persona che aveva davanti? Fin qui non ho citato Giovanni, ho citato soltanto i sinottici Matteo, Marco e Luca. Probabilmente è proprio nel Vangelo di Giovanni la risposta a questa domanda. Giovanni non adopera mai il verbo provar compassione, ma non si può certo dire che ignori per questo la capacità compassionevole di Gesù, e neanche che non abbia un suo linguaggio per esprimerla. Solo che Giovanni non di rado preferisce il verbo al nome, alla parola, l'azione al termine, del vocabolario. E non è affatto strano che sia lui ad affermare che la parola, il verbo, si è fatto carne all'inizio, nel prologo del suo Vangelo. Cos'altro è se non la compassione che induce Gesù a chiedere al paralitico di Gerusalemme, che si faceva portare tutti i giorni alla piscina di Betesda, con la speranza di recuperare la salute quando l'acqua si agitava, gli chiede, vuoi guarire? L'aveva osservato disteso su quella lettiga, aveva saputo che da molto tempo era così. E quando incontra quel cieco dalla nascita e si ferma a fare un po' di fango con la saliva, a spalmarglielo delicatamente sugli occhi, cos'è se non compassione, anzi diremmo tenerezza, addirittura ciò che muove Gesù. Ma il particolare interessante è che ognuno di questi fatti finisce sempre con uno scontro con scribi e farisei. Perché? Perché è sabato il giorno in cui Gesù fa queste cose. E il sabato è il giorno festivo per gli ebrei. Talmente festivo che per rispetto di Dio non si deve fare niente assolutamente. Sì, ma questa è soltanto la scusa. La vera ragione è molto più profonda, è incancrenita e anche difficile da estirpare. La vera ragione è che scribi e farisei hanno osato nascondere il vero volto di Dio, che è Padre, che ha viscere di misericordia, e vorrebbero continuare a tenerlo nascosto. Dietro la maschera di un Dio fiscale, giustiziere, castigamati. Questo è il Dio degli scribi e dei farisei. Con nessuno Gesù è mai stato così polemico, così sferzante, come con coloro che negavano a Dio il diritto di essere misericordioso e compassionevole. Per Gesù non c'era altro modo di rivelare Dio che incarnarne la compassione, la misericordia, la ricerca affannosa di chi si riteneva, per un motivo o per l'altro, irrimediabilmente perduto. E quando lo trova, allora può riposarsi. Sia che si tratti della casa di Zaccheo, oppure del posto di Giacobbe dove viene la Samaritana ad attingere acqua. Gesù si riposa perché ha potuto rivelare il vero volto di Dio, che è misericordia e tenerezza. Nella casa di Zaccheo Gesù conclude quel breve soggiorno, era stato invitato, cioè si era autoinvitato a pranzo, e alla fine dice il figlio dell'uomo è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Ecco, la frase per noi sì, è significativa, però non rende bene quello che intendeva dire Luca, l'evangelista. La lingua greca era un po' più ricca forse della nostra per certi aspetti, almeno per quanto riguarda la sintassi. E qui quel perduto, che è detto in linguaggio tecnico di grammatica o di sintassi, è participio passato, no? Perduto. Beh, anche nel linguaggio di Luca è participio passato, solo che nel linguaggio di Luca, nel greco ci sono i verbi, c'è l'imperfetto, poi c'è il perfetto. Il perfetto è un verbo, il verbo al perfetto dice qualcosa di definitivo, qualcosa di assoluto ormai, che non si può più cambiare. E quindi Gesù usa questo verbo, questo participio al perfetto, apololos, suona così in greco, che vuol dire irrimediabilmente perduto. senza nessuna minima possibilità di recupero dal punto di vista umano. Mi pare importante questa sottolineatura. Che per di fronte a Gesù Cristo non c'è niente, nessuno irrimediabilmente perduto. Per gli uomini ci può essere, per Gesù Cristo no. Gesù si riposa quando può rivelare il volto misericordioso di Dio. L'altra immagine, l'altra icona era quella di Gesù seduto al posto di Giacobbe, no? Che incontra la donna samaritana. Una volta, che vuol dire più di 50 anni fa, voi non siete tutti giovani, per cui non vi ricordate, quando c'era la messa in latino, prima del Concilio Vaticano II, prima della riforma liturgica, c'era la messa da morto in latino, e c'era prima del Vangelo sempre una sequenza cosiddetta, una composizione poetica, il Dies Irae, che era tremendo, faceva tremare i polsi la traduzione, Però aveva anche delle espressioni interessanti, e una frase di questo Dies Irae diceva: Querens me sedisti lassus, redemisti crucem passus, tantus labor non sit cassus. Che voleva dire: è nel cercare me che ti sei stancato, Signore. Querens me, e ti sei seduto stanco a quel pozzo, che tanta fatica non sia inutile. Molto bella come espressione, come icona, no? Gesù che si riposa quando può esprimere la sua compassione, la sua misericordia. Ecco, Bonhoeffer, celebre pastore protestante che è noto per la sua profondità di pensiero e anche per il fatto che è morto martire sotto il regime nazista, come sappiamo, ha potuto scrivere in una delle sue opere, Resistenza e Resa, l'esserci per gli altri da parte di Gesù è l'espressione della sua trascendenza. È come dire, noi riconosciamo che Gesù è Dio dal fatto che è esistito per gli altri, totalmente per gli altri. Come dire che non c'è altro modo che la compassione operosa verso l'altro per far capire qualcosa di Dio anche ai nostri giorni. Infatti non per nulla l'espressione iconografica più eloquente per noi è il crocifisso. Cristo con le braccia aperte in segno di compassione incondizionata e perenne, proprio nel senso di patire con, cioè di condividere ogni sofferenza, perenne, tant'è vero che sono inchiodate.